Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Incontri. Da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Oggi insieme a Filippo andremo a scoprire delle interessanti esperienze di giovani che stanno vivendo il servizio civile, questa possibilità di essere a servizio degli altri, a servizio anche della patria, nelle frontiere di pace, in tutte le situazioni in cui c'è necessità di spendere il proprio tempo per alimentare, aiutare, sostenere, essere vicino agli ultimi. Un'esperienza che coinvolge tanti giovani, ma soprattutto li cambia dentro. Filippo ci racconterà alcune di queste esperienze.
Oggi vi racconterò l'esperienza di Angelo contro gli sprechi d'acqua. A valle di questa esperienza, racconta Angelo, posso dire con certezza che consiglierò a tutti i miei amici di fare il servizio civile. È stata la mia prima esperienza. Posso dire con certezza che consiglierò il servizio civile a tutti i miei amici. È stata la prima esperienza, anche se non ne ho avute altre, e sono sicuro che sarà la più bella, interessante, gratificante e, perché no, anche divertente della mia vita. Lavorare, impegnarsi sul tema sprechi d'acqua, cercare di far capire ai ragazzi delle scuole che l'acqua non è illimitata, come spesso si crede, mi ha fatto sentire davvero gratificato. Ho sentito per la prima volta di avere uno scopo davvero importante. Posso dire, per finire, che il servizio civile ha un lato negativo, che dura solo un anno.
Spiegarlo a lei.
Adesso racconterò l'esperienza di Pier Francesco. Quest'anno il servizio civile è stato importante nella mia vita, in quanto mi ha consentito di migliorare quelle che sono le mie competenze lavorative in singolo e in gruppo. Il servizio civile è una sorta di formazione, di vita che insegna a non dare per scontato quelle piccole cose che ognuno di noi potrebbe reputare come normali o scontate nella propria quotidianità. A tutto ciò si aggiunge una totale serenità lavorativa dovuta al clima familiare che si crea sia tra noi volontari sia tra i nostri responsabili. Molto importante è stata il progetto Educazione allo sviluppo, che svolge nelle scuole mirato a sensibilizzare i giovani e non i volontari in primis. Tutti i temi come solidarietà, cooperazione e il non spreco. Consiglio vivamente a chiunque intraprendere questa nuova esperienza per due motivi: per aprirsi a nuove concezioni di vita che soprattutto nella nostra giovane età ci sono completamente strane. Secondo, perché rappresenta un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, un impegno, una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità. Io giorno crescerò dietro e nel cielo della vita volerò.
Che ne sa, San Barsura non può essere l'età. Sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, San Barsura non può essere l'età.
L'ultima esperienza che oggi vi racconterò è della cantante toscana che ci ha messo la faccia. 20 anni, un'età stupenda, che come tutte le cose più belle va coltivata. È una bottiglia piena di entusiasmo, di speranze, ma anche di dubbi, di incertezze. E i giovani, si sa, hanno più bisogno di esempi che di critiche. La cantante Emmy Marrone, il suo esempio da seguire l'ha trovato e dice: a 20 anni non sapevo chi ero, cosa volevo fare. E ha deciso di fare un'esperienza come volontaria nel servizio civile. Si occupava di anziani e di bambini con situazioni più o meno gravi. È lungo questo percorso che mi sono responsabilizzata, poterle aiutare mi faceva sentire umanamente e socialmente utile. Così per lei, come per molti altri ragazzi impegnati, il servizio civile non è stato solo una scelta di volontariato, ma un'occasione di crescita attraverso il contributo al bene della comunità. Un'esperienza bellissima, spiega rimarcando il valore della partecipazione che sta alla base di una società civile, al di là di ogni egoismo. Si dà tantissimo agli altri, ma si riceve tantissimo indietro. Per la cantante fiorentina, quindi, è stata una grande opportunità nella costruzione della propria personalità grazie all'apertura alla società più fragile. Perché in fondo questo è il fine ultimo del servizio civile, perseguire il bene individuale ma avere come obiettivo il bene comune.
Questa volta te lo leggo negli occhi, mentre una canzone scende le scale. Ci guardiamo come non fanno gli altri, e ci piace se la notte rimane come un velo di seta. Pelle che somiglia alla creta, e poi spero che nessuno ci veda. Niente male per due come noi che neanche stanno insieme. E se ti dico una bugia tu non ridere, non dimenticare mai, non mi uccidere. Per trovarti girerai mille isole, solo per sfiorarti ancora. Questa volta forse ne usciamo a pezzi, ci insultiamo in un messaggio vocale. Tanto poi torniamo sui nostri passi e scappiamo dallo stesso locale. Dall'uscita sul retro, la luce passa da una porta di vetro. Restiamo al buio eppure ancora ti vedo. Niente male per due come noi che neanche stanno insieme. Che sogno incredibile i tuoi occhi, misteriosi come quei sospiri sulle labbra. Solamente noi per strada. E non dire che sono stato sempre io a decidere. L'amore porta guai, solo ghiaccio, niente lime. Sempre tutto da rifare come te, nessuno mai. Non dimenticare mai, non mi uccidere. Se ti dico una bugia tu non ridere. Che sogno incredibile tu.
E adesso l'ultima notizia di questo programma è un articolo di Nigrizia, un articolo del 6 dicembre, che ci aggiorna sulla situazione dei migranti alla frontiera bielorussa, con un titolo molto significativo: al confine dell'umanità. Si muore lungo la frontiera bielorussa, si muore anche senza che sia possibile testimoniare quello che accade, vietato l'accesso al confine per giornalisti, operatori umanitari, deputati europarlamentari, ma non ai cacciatori di cinghiali, ai quali sarà concesso muoversi e sparare tra quei boschi dove si nascondono 5.000 persone che cercano di varcare i confini. Avin aveva 38 anni e un figlio in grembo, morto da 20 giorni quando è deceduta per setticemia. All'arrivo in ospedale la sua temperatura corporea misurava 27 gradi, troppo freddo, troppa fame, troppo sete in quel bosco in cui si nascondeva insieme al marito Murad e ai suoi altri 5 figli dai primi di novembre, partiti dal Kurdistan iracheno. I 7 ambivano semplicemente a una vita migliore, per questo si erano messi in viaggio, cercando di varcare l'ennesima frontiera. Avin è solo l'ennesima morte avvenuta in quel confine bielorusso, dove è difficile stimare il numero delle persone che transitano e sostano. Secondo il governo polacco, queste ultime sarebbero 5.000, ma come si può dirlo con certezza? Da mesi in quel tratto di confine che separa la Bielorussia dalla Polonia non è consentito l'accesso a nessuno che non abbia il lasciapassare della polizia di frontiera. Divieto assoluto per chiunque, soprattutto per i giornalisti, personale delle ONG, dell'UNCR, delle associazioni di aiuto umanitario. Persino a 5 europarlamentari è stato negato il passaggio qualche giorno fa. In questo confine, secondo Grupa Granica, una sigla che mette insieme 14 associazioni polacche che si occupano di migranti e svolgono azioni di monitoraggio e denuncia lungo la frontiera, quando finirà l'inverno, si scioglierà la neve, verranno rimosse le restrizioni all'accesso, si scopriranno tanti cadaveri. Intanto però nessuno deve essere testimone di quello che davvero accade tra quei boschi. Nessuno deve portare aiuto e conforto dove da agosto centinaia e centinaia di profughi iracheni, afghani, siriani, yemeniti, somali transitano. Alcuni già rinchiusi nei centri di detenzione gestiti dalla polizia di frontiera, altri, tantissimi, in movimento in mezzo alle foreste tra Bielorussia e Polonia, ma anche Lituania e Lettonia. Proprio tra i boschi polacchi, il 10 dicembre si apre la caccia al cinghiale. La notizia dell'autorizzazione da parte del governo, arrivata qualche giorno fa, ha destato le proteste di varie associazioni della società civile umanitaria. Una decisione irresponsabile, inumana, troppo il rischio per chi si muove nello stesso sottobosco, cercando di sfuggire ai controlli della polizia. Sono 14.000 gli agenti che pattugliano quel lato del confine polacco e tra chi pattuglia c'è anche chi si blinda, respinge, rimpatria. La Polonia ha già iniziato a costruire la recinzione che dovrebbe separarla dalla Bielorussia, il muro di filo spinato, lungo 180 chilometri, alto 5 metri e mezzo, dovrebbe essere finito entro la metà del 2022. Prima dunque di quello lituano, per cui sono stati stanziati 152 milioni di euro. Il muro della Lituania, che va a integrare il mucchio di filo spinato che già esiste, sarà dotato di attrezzature sofisticate di videosorveglianza, sarà lungo 500 chilometri e concluso entro settembre del prossimo anno. Mentre si erigono barriere per venire incontro a questi paesi, la Commissione europea ha proposto misure eccezionali, temporanee, che consentono a Polonia, Lettonia, Lituania di rimpatriare con maggiore flessibilità chi entra irregolarmente dal confine bielorusso. Procedure rapide che, riconosciute dalle istituzioni europee, finiscono, secondo Amnesty International, per normalizzare la disumanizzazione dei rimpatri. Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12:06 dopo il notiziario, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze 88.4 92.8 c'è la fontana del villaggio. Poi le repliche, lo streaming, il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi. Thank you.